Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. È nata la comunità del cibo del Parco Agricolo Sud Milano, uno dei più estesi parchi di cintura metropolitana d'Europa destinato a coltivazioni e allevamenti. Scopo dell'iniziativa è sostenere le piccole produzioni a ridotto impatto ambientali, magari biologiche. Per questo i gruppi di acquisto solidale hanno dato vita a una nuova aggregazione per collegare consumatori e produttori. Per le parole dell'agroecologia tratteremo comunità, come le alleanze, le connessioni tra popolazioni, istituzioni e ovviamente piante e microrganismi, sia utile per affrontare problemi e crisi. Quella climatica è la causa dell'ulteriore crescita dei costi di cacao e caffè. Racconteremo come i raccolti siano infatti in diminuzione per l'incremento delle temperature e degli eventi meteo estremi. È in corso la vendemmia. Le prime stime ufficiali danno i raccolti in crescita rispetto agli ultimi due. I consumi di vino però diminuiscono dagli anni 70. Lo racconteremo nella nuova rubrica Il clima in vigna. L'ABC dei domini collettivi affronta natura come nei territori di vita è tutelata dall'uso civico delle sue risorse amministrate dalle comunità locali. La curcuma è la protagonista della seconda nuova rubrica, Buono e chiaro. Per le storie agroalimentari sentiremo la recensione del libro Ti ho sconfitto, Felce Aquilina, sulla transumanza della pace delle vacche rendene nel dopoguerra in Bosnia per recuperare i pascoli abbandonati colonizzati da questa pianta non amata dai bovini. Dopo 2 anni di lavori e preparazione, è nata la comunità del cibo del Parco Agricolo Sud Milano. L'ampia fascia di verde è coltivato con numerosi allevamenti formato dalla città e da altri 60 comuni fino alla provincia di Pavia. Un territorio protetto, grazie alle vertenze degli abitanti e degli ambientalisti nella fine degli anni 80 e inizio dei 90, da sempre sottoposto a pressioni urbanistiche. La realizzazione delle tangenziali est esterna di Milano e l'autostrada Brebemi sono gli esempi più eclatanti ma non unici. Per sostenere le piccole aziende agricole, i GAS, i gruppi di acquisto solidale, hanno deciso di costituirsi in comunità del cibo del Parco Sud. Un lavoro che ci racconta Patrizio Monticelli.
La comunità nasce sulla scorta di pensieri intorno ai temi dell'economia solidale nel parco agricolo. Gli esponenti e comunque i gruppi che più si occupavano di consumo critico, quindi gruppi d'acquisto solidale, hanno cominciato a pensare di allargare un po' l'orizzonte del loro intervento e passare o comunque aggiungere alle riflessioni sull'agricoltura da un punto di vista del consumatore a invece una visione più ampia che comprende i principali protagonisti del cibo e dell'agricoltura, che sono i produttori, a cui ci siamo da ormai 15 anni rivolti come gruppi d'acquisto. Sono quei piccoli produttori che pensano sicuramente al loro lavoro, alla loro terra, ma avendo sempre presente la salubrità della terra, le condizioni climatiche, l'ambiente, eccetera. Quindi sono quei piccoli produttori fondamentali, secondo noi, per la gestione di una certa tipo di agricoltura, che vanno assolutamente sostenuti. Quindi siamo passati a allargare l'orizzonte cercando presso questi produttori del Parco Sud i sistemi di relazione diverse e alternative rispetto alla semplice acquisto dei loro prodotti, che è una cosa chiaramente di fondamentale importanza per loro ma anche per la nostra salute, ma che non esauriscono l'importanza anche politica di avere un modello produttivo diverso, alternativo dall'agroindustria, che sappiamo essere molto presente anche all'interno del parco. Quindi sosteniamo l'agroecologia perché è quel modello agricolo che tiene più conto della salubrità del terreno, della sostenibilità reale, quindi per esempio il biologico, ma anche oltre. È un'agricoltura naturale che è quella che è un po' il nostro centro di attività e di attenzione, tant'è che all'interno della comunità del cibo abbiamo riservato un settore fondamentale che è rappresentato da questa rete di piccoli agricoltori biologici che sono assolutamente importanti e fondamentali per quello che noi intendiamo come agroecologia e che viceversa sono invece alla mercé dell'agricoltura che è legata al mercato, al prezzo, al costo, piuttosto che al benessere dell'ambiente, alla biodiversità, alla qualità del cibo. Quindi noi lavoriamo per questa agricoltura, noi vogliamo affermare questo e vogliamo che all'interno del parco e del nuovo parco, che poi ci spiegheranno che cosa cosa è successo e che cosa succederà. Noi lavoriamo e lavoreremo per questo tipo di agricoltura, perché è centrale. In più, il terzo filone della nostra attività, quindi oltre che al consumo e alla produzione, noi crediamo fondamentale che si stabiliscano delle relazioni virtuose con chi si occupa del territorio, che sono le amministrazioni. Il Parco Sud, oltre che essere estensione grandissima, dicono il parco agricolo più grande d'Europa, comprende ben 60 comuni che si occupano del territorio, di difenderlo. Finora questo è stato fatto dall'ente parco quando era provincia, quando era città metropolitana. Noi ci auguriamo che anche la nuova, si dice, governance tenga conto di questo fondamentale aspetto. Esprimo di più un parere personale, do una lettura abbastanza critica delle ultime vicende successive alla legge regionale 29 di 2 anni fa, soprattutto per il fatto che secondo me, secondo noi, non ha tenuto conto e non tiene conto di un dato fondamentale, che modifiche di questo tipo, se vuoi salvaguardare o addirittura, come dicono, cambiare in meglio la visione del parco, non puoi non tener conto di chi il parco lo vive, lo fa e lo frequenta. Quindi non puoi fare operazioni solamente calate dall'alto.
Quali saranno le prime attività della comunità del Parco Agricolo Sud Milano, in realtà già iniziate, che saranno incrementate, ce lo spiega ancora Patrizio Monticelli.
Teniamo conto dell'importanza dell'amministrazione pubblica, per esempio nei 60 comuni del Parco Sud, per quanto riguarda la ristorazione pubblica collettiva. È un patrimonio di produzione agricola fondamentale che dovrebbe, secondo noi, e in questo senso stiamo già lavorando molto intensamente, dovrebbe assolutamente tener conto sia della qualità del prodotto che erogano ai bambini delle scuole, piuttosto che all'RSA, a tutte le strutture pubbliche che riguardano il tema dell'alimentazione, quindi anche, e noi diciamo soprattutto, della produzione locale, cercare di sviluppare, e in questo senso noi lavoreremo insieme ai nostri produttori biologici, sviluppare modelli di produzione e di collegamento fra le produzioni, quindi cambiando, ma speriamo, anche modalità di produzione, tipo consorziando i produttori intorno a filiere produttive che possano, non diciamo domani mattina perché sono processi molto lunghi che hanno implicazioni di vario genere, ma che possano arrivare a un punto per cui possono essere attrattivi anche per gestire alcune produzioni nelle mense scolastiche, per esempio. Quindi è un tendere, ci vorrà molto tempo, però questo è per noi un settore fondamentale di lavoro. Così come, legato a questo, c'è il tema dell'educazione alimentare, che è assolutamente fondamentale, come sappiamo, come sapete tutti, e viviamo quotidianamente con i nostri figli e nipoti, per come consumano le merendine, piuttosto che quello che mangiano. C'è tutto un lavoro da fare che riguarda sicuramente i bambini, ma secondo noi sicuramente anche i genitori, quello di educare al consumo, alla qualità dei prodotti, quindi avere una pratica diversa anche nell'alimentarsi, nel consumare, nel non sprecare, tutti i discorsi fondamentali che per noi saranno al centro delle nostre attività.
Il Parco Agricolo Sud Milano sta subendo una trasformazione istituzionale da 3 anni. Il Consiglio regionale ha infatti modificato la legge istitutiva della zona protetta degli anni 90, un provvedimento che ha tolto potere alla città metropolitana, inserendo la stessa regione nella gestione. Un provvedimento che preoccupa, visti anche questi anni di stasi dell'ente, ma che potrebbe dare anche possibilità. Sentiamo Renato Aquilani dell'Associazione Parco Agricolo Sud Milano, nonché rappresentante uscente nel precedente ente di gestione per le associazioni ambientaliste.
Certamente è riuscito a difendere sostanzialmente bene il territorio, però è stato anche, secondo me, via via sempre più debole nella parte propositiva. Il parco non è riuscito a essere un soggetto attivo nella formulazione di quelli che erano gli obiettivi e che sono tuttora gli obiettivi. Quindi è stato un parco che per tantissimi anni non ha avuto un direttore, o perlomeno ce n'è ancora uno part-time che fa tutt'altre cose. Chiaramente è un elemento di grande debolezza. Quindi un po' di preoccupazione per il futuro, certo, ma anche un minimo di dire: non è che era tutto bello prima. Le preoccupazioni per il futuro, anzi per il presente, ci troveremo di fronte a un ente sostanzialmente vuoto. Quindi muoversi per far sì che la macchina ci sia. A me non interessa molto sapere 12-13 persone. Mi piacerebbe capire le competenze. Non mi interessa il numero, sì, è importante, perché poi senza personale non si fa molto. Un parco così è un parco che, se ci si lamentava che non rispondeva alle richieste degli agricoltori e così via, francamente, essendo stato nel direttivo dell'ente parco, mi sembra che abbia sempre risposto in tempi adeguati. Però in questo momento veramente il parco non può rispondere, o peggio, cioè, quindi si potrebbe andare verso una situazione, lo dico estremo, di silenzio assenso, per cui qualunque progetto venga portato avanti gli si dica di sì perché il parco non risponde. Un parco debole tecnicamente non ha la capacità di dare risposte esaustive ai progetti che vengono dal territorio. Spero che adesso la regione ha una presenza nel direttivo del nuovo parco notevole, però ricordiamoci che i sindaci, le associazioni, eccetera, hanno ancora un ruolo preponderante. Il parco deve ritrovare lo slancio, dobbiamo essere propositivi senza avere nessuna preoccupazione di criticare, non andando alla cieca. Il parco per me deve tutelare tutta l'agricoltura, però al tempo stesso deve promuovere le nuove esigenze che i cittadini chiedono, di un'agricoltura più pulita, di un'agricoltura più vicina, di sapere che prodotti mangi, eccetera. Il parco è anche un elemento naturale e di paesaggio notevole. Effettivamente il discorso del parco naturale nel parco agricolo su Milano, ovvero in questi territori che dovrebbero avere una maggiore tutela. Questa cosa in mano alla regione da tanti anni, la cosa è inaccettabile. Si dica di no al progetto di città metropolitana, si faccia qualche altra proposta, però non è che può rimanere nel limbo così in qualche cassetto dell'assessorato regionale. Il discorso della fruizione, perché un parco non conosciuto è un parco che non può essere difeso, non può essere amato, non può essere conosciuto. Io credo che questa cosa ci sia scivolata un po' tra le mani, forse abbiamo dato per scontato troppe cose, però questo è un elemento che il nuovo parco deve cominciare a battere.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente, ma non del tutto, la nuova comunità del cibo del Parco Agricolo Sud Milano per le parole dell'agroecologia. Il professore di agronomia e coltivazione erbacea dell'Università Statale di Milano, Stefano Bocchi, ci racconta comunità, come si migliorano le produzioni locali a partire dal territorio e dalle sue risorse.
Dedichiamo questi prossimi 3-4 minuti alla bella e importante parola comunità, parola sicuramente di grande rilievo nel vocabolario dell'agroecologia. In termini generali ecologici, la comunità è quell'insieme complesso e dinamico di singoli organismi e di popolazioni che condividono uno stesso ecosistema. La comunità è un insieme di popolazioni che interagiscono. Cosa si intende per popolazione? Popolazione è un gruppo di individui appartenenti alla stessa specie, presenti in uno spazio determinato, che interagiscono, condividono una o più funzioni e anche le modalità di reazione agli stimoli dei fattori ambientali. Facciamo un esempio agronomico per capire meglio. Quando osserviamo un campo coltivato, possiamo vedere in una coltura di frumento solo l'insieme delle piante coltivate della stessa specie, quindi solo la popolazione, oppure possiamo vedere una comunità, vale a dire la coltura e le altre specie presenti, le popolazioni di microrganismi del terreno, gli animali e vegetali terricoli, le piante spontanee e avventizie, ma anche tutte le altre popolazioni che formano quel sistema complesso che osserviamo. Negli occhiali dell'agronomia del Novecento ci fanno vedere, ci hanno fatto vedere e ancora ci fanno vedere e gestire la specie coltivata in purezza, cosiddetta impurezza, in modo da eliminare il più possibile le interazioni con le popolazioni conviventi spontanee. L'agroecologia propone un cambiamento, vedere in quel campo coltivato una comunità per poter salvaguardare e valorizzare le connessioni che ne caratterizzano l'agrobiodiversità, connessioni tra popolazioni in molti casi utili anche alla coltura. Utilizziamo la parola comunità quando vogliamo indicare le relazioni complesse che si stabiliscono all'interno di un sistema anche a scala territoriale. Ne è un buon esempio la comunità del cibo, che ci parla di connessioni, di reti all'interno di un territorio fra persone che si organizzano per modificare il modo in cui il cibo viene prodotto, trasformato, distribuito, consumato, discusso. Il cibo non è più visto come semplice merce, ma adesso è riconosciuto anche il valore di strumento di convivio, di comunicazione fra chi coltiva la terra, chi trasforma e prepara gli alimenti da distribuire, fino ai singoli cittadini, fruitori finali e iniziali di nuove relazioni. La parola comunità ci aiuta quindi a individuare la strada per un cambiamento del nostro vedere, sentire e decidere. Un cambiamento dove la qualità delle relazioni tra specie coltivate e spontanee, fra terra, lavoro e mercati locali, fra associazioni ed enti pubblici, rientra a far parte del nostro sistema di pensiero e di valori. Cambiare il modo di gestire i campi coltivati e organizzare comunità del cibo non sono azioni lontane l'una dall'altra, fanno parte della stessa trasformazione agroecologica, due facce della stessa medaglia di conversione del nostro pensare e agire anche in senso educativo, formativo e politico. Progettare e sviluppare comunità serve per affrontare l'emergenza climatica, la crisi economica e le crisi sociali. La comunità è un forte antidoto alla solitudine.
Ci spostiamo adesso nei paesi tropicali e subtropicali per la riduzione dei raccolti di cacao e caffè, che sta facendo aumentare i prezzi da alcuni anni. Alfredo Somoza ci descrive la situazione.
Siamo al punto che il cambiamento climatico, che è il grande scomparso dal dibattito internazionale rispetto alle crisi belliche che abbiamo in corso, ovviamente non si ferma, gli sforzi per fare qualcosa finora sono modesti rispetto alla entità del fenomeno, quindi tutti i problemi di cui stiamo parlando da anni cominciano sul serio a arrivare al pettine. Quindi abbiamo i dati della 2024 che sono i dati maturi. Il cacao l'anno scorso è arrivato a $12,000 la tonnellata, chiuso a 8.000, e che vuol dire che tra il 2022 e il 2025 c'è stato un aumento del 220% del prezzo della materia prima. Mentre il caffè, l'arabica, nel 2024 è arrivato a $8 al chilo, questo penso che lo vediamo tutti andando al supermercato, quanto costa il pacchetto da 250 grammi, $8 al chilo la varietà arabica, che vuol dire un 60% di aumento tra il 2023 e il 2024, e $5,50 al chilo la varietà robusta, che è quella meno apprezzata, quella che si coltiva soprattutto in Vietnam e in parte dell'Africa, mentre invece l'arabica, il grosso della produzione, arriva da Brasile e Colombia. Le due piante, anche se hanno ovviamente caratteristiche diverse, ma diciamo sono entrambi piante che crescono nelle fasce tropicali e subtropicali, stanno subendo in modo molto marcato gli effetti del cambiamento climatico. Qual è fondamentalmente il problema che si verifica con queste piante? C'è l'innalzamento delle temperature insieme ai periodi di siccità prolungata, quindi questo fenomeno che si potenzia, no? Aumentano le temperature e ci sono questi periodi di siccità, producono uno stress idrico negli alberi che riduce ovviamente l'efficienza della fotosintesi e questo porta a meno fiori. Meno fiori vuol dire meno frutto, fave più piccole, si inficia la qualità e la quantità ovviamente del raccolto. Un altro problema invece è la troppa pioggia in breve periodo, che è un altro problema tipico di questi paesi che sono soggetti al Niño e alla Niña. Quando c'è il Niño, che questo innalzamento anomalo della temperatura del Pacifico, piove molto; quando c'è la Niña, che è il contrario, piove molto poco. Quando ci sono queste grandi alluvioni come quella che ebbe il Brasile 2 anni fa, che è stata determinante per l'aumento del prezzo della tassina, l'allagamento dei campi perché la terra non riesce ad assorbire l'acqua in eccesso che arriva e quindi le radici che non riescono ad assorbire l'ossigeno necessario per la crescita degli alberi provocano la caduta dei fiori e quindi il raccolto si riduce ulteriormente. Nei paesi in cui si sta vedendo di più questo drastico calo della produzione è in Costa d'Avorio, in Ghana, che sono due paesi africani che da soli coprono il 50% della produzione mondiale di cacao, perché noi abbiamo in mente il cacao premium, che di solito è fatto con fave di cacao provenienti dai paesi dell'America Latina, ma il grosso della produzione di cioccolato non è quella ovviamente, ma quella che va in tutta la filiera della ristorazione, delle merendine, dei biscottini eccetera, e quella al 50% coperta da questi due paesi. Si sta vivendo una situazione di estremi climatici, soprattutto dovuti alla siccità. Infatti i calcoli che si fanno sulla diminuzione dei raccolti è che entro il 2050, quindi dopo domani, si ridurrà di circa il 50% l'area ottima per la produzione di entrambi i tipi di caffè, ad esempio. Quindi noi avremo un calo di metà della disponibilità attuale del caffè. Lasciamo immaginare gli ascoltatori cosa saranno i prezzi a quel punto. Invece per quello che riguarda il cacao c'è già un calo della produzione del 30%, quindi sono mercati in sofferenza, e questo è quello che ci racconta questo aumento dei prezzi della materia prima, che ricordiamo non è la parte più importante del prezzo finale al consumatore, perché pesano di più la lavorazione, la tostatura, il trasporto, c'è tutta l'intermediazione. Comunque l'aumento della materia prima ovviamente non è indifferente, così come non lo è il petrolio sulla benzina, ed è quello che stiamo già scontando.
Oltre che sui prezzi ai consumatori, la crescita dei costi di cacao e caffè per la riduzione dei raccolti dovuti ai cambiamenti climatici si sta scaricando sui lavoratori agricoli, soprattutto i più piccoli. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
Si stanno scaricando sicuramente, perché questo calo della produzione per chi ha grandi appezzamenti è un danno, ma per chi invece ha piccole superfici coltivate è un disastro. Ricordiamo che caffè e cacao, soprattutto in America Latina, Brasile ha la grande piantagione, ma in tanti paesi latinoamericani, compresa la Colombia, c'è un insieme di piccoli e medi produttori che conferiscono il prodotto, ad esempio in Costa Rica, a delle cooperative. Quindi c'è una vastissima galassia di piccola e media produzione, ma anche in Africa. Infatti i dati che abbiamo sull'Africa è che attualmente un quarto dei piccoli agricoltori, cioè dei piccoli coltivatori di cacao, sta guadagnando una cifra che permette di vivere in modo dignitoso. Cioè già un quarto dei produttori ormai non ci stanno più. Quindi è ovvio che la filiera comincerà a saltare dalla piccola produzione, e che inevitabilmente porterà a una svendita di queste terre ai grandi produttori, che aumenteranno le loro superfici coltivabili, ma sempre col pericolo che queste superfici coltivabili oggi, anche se in alcuni casi ne meno oggi, da qui a 5, 10, 15 anni non lo siano più.
C'è qualche possibilità che queste due coltivazioni si spostino dal punto di vista geografico, vista l'attuale tendenza all'incremento delle temperature?
No, queste varietà più volte si è tentato di fare crescere queste piante altrove. Il fatto che ci sia il cacao in Africa e che due paesi africani siano metà dei produttori e che uno dei grandi produttori mondiali sia il Vietnam ci racconta come in realtà questi tipi di materie prime sono stati portati già ai tempi del colonialismo di qua di là, però sempre ovviamente all'interno della fascia equatoriale, che sia americana, che sia africana, che sia asiatica. Non c'è possibilità di trovare un ecosistema. Ma poi ci sono piante che nemmeno crescono in climi simili, che è un po' quello che succede con la pianta di coca, che non si riesce a spostare, è fallito qualsiasi tentativo di farla crescere al di fuori dei tre paesi andini nei quali nasce. Cacao e caffè sono più di bocca buona, nel senso che si adeguano a tanti ecosistemi, però stiamo parlando sempre di ecosistemi che si trovano lungo le fasce equatoriali del mondo. Quindi ecco, quando, se con il cambiamento climatico non saranno più possibili queste coltivazioni o rimarranno di nicchia, ovviamente il caffè e il cacao, che oggi sono un consumo di massa perché tutti mangiano la cioccolata in qualche modo e più o meno tutti bevono il caffè, tornerà ad essere come era nel 700, come era nell'800, un consumo di ultra elite.
È iniziata la vendemmia. Le prime stime ufficiali segnalano raccolte in crescita rispetto agli ultimi due anni. I consumi di vino in Italia però proseguono nella diminuzione, iniziata negli anni 70. Ce lo racconta nella nuova rubrica del Verziere di Leonardo Il clima in vigna Marco Chiappa, tecnologo del Dipartimento di Economia dell'Università Statale di Milano e sommelier dell'AIS.
La situazione è comunque di lungo periodo, nel senso che non è una tendenza solo degli ultimissimi anni, è una tendenza che sta caratterizzando il mercato invece da tempi abbastanza lunghi. Si beve meno, ma si beve meglio. Le motivazioni sono veramente tante. La maggior parte delle persone tiene che questo sia dovuto al fatto che comunque è avvenuto un cambio della società abbastanza radicale nelle abitudini, che poi ha impattato sul consumo di vino, in particolare abitudini di tipo lavorativo. il lavoro manuale si è ridotto in favore di invece lavoro impiegatizio che richiede attenzione, ha ridotto la pausa pranzo, ha un panino davanti al computer che non è compatibile con un calice di vino, così come anche le abitudini familiari, la sacralità della tavola è cambiata, quindi il consumo di vino, così come lo si ricorda in anni ormai molto passati, è cambiato per queste ragioni. È una tendenza che comunque è rimasta in questo senso costante, per cui effettivamente si beve sempre meno. Però accanto a questo si beve meglio, cioè come se quello che si spendeva una volta per bere tutti i giorni oggi lo si investa o lo si dedichi a quello che si mette sulla tavola nelle grandi occasioni o la domenica, eccetera. Per cui il comparto in realtà è a questo aspetto che deve soprattutto guardare. C'è stata un'intervista molto interessante quest'estate di Angelo Gaia sul Corriere della Sera, che è tra i produttori italiani più noti, chiamato il re del Barbaresco, insomma non ha bisogno di presentazioni, comunque è una fonte molto autorevole. Lui diceva che i consumi calano, però restava ottimista e che l'Italia doveva imparare in questo senso a produrre effettivamente meno ma meglio. E su questo faceva anche delle proposte, per cui più che estirpare vigne, diceva, occorrerebbe ridurre le rese produttive, anche aumentando il valore di quello che oggi è il vino un po' più trascurato dal punto di vista qualitativo, che quindi è il vino da tavola più generico, con alcune eccezioni ovviamente. Questo secondo me è la tendenza che effettivamente, almeno salvo rivoluzioni, fotografa meglio la realtà, perché si inserisce in una tendenza che non è dell'ultimo miglio ma che ormai si osserva da molti anni. C'è poi anche il tema del vino dealcolato, dal quale sempre Gaia faceva accenno. Lui diceva non ne sono entusiasta, l'alcol per lui è sempre parte integrante del vino, e chiedeva che si introducessero delle regole chiare a livello europeo per distinguerlo nettamente dal prodotto tradizionale, per quanto anche Gaia ammettesse che probabilmente avrà una fioritura nei prossimi anni, anche perché siamo veramente solo all'inizio di questa tecnologia. Io personalmente credo che il vino dealcolato più che una minaccia sia un'opportunità, e che per esempio può parlare bene ad alcuni settori che in questo momento si tengono distanti o che si stanno allontanando dal vino proprio a causa dell'alcol. Penso ad alcune fasce giovanili, non tutte, altre hanno il problema opposto. Penso ad alcune tendenze che sono anche queste ormai di lungo periodo nella crescita di richiesta di prodotti di tipo salutistico. Ovviamente il vino non è salutistico neanche nelle varianti che si possono immaginare. Eliminare l'alcol da questo punto di vista promette di poter giocare una partita anche in un campo da cui adesso si è completamente esclusi. Poi consentirebbe forse anche di aprire nuovi mercati che oggi sembrano lontani per ragioni religiose o anche di temperatura o quant'altro. Quindi in realtà credo che le prospettive per il comparto siano tante. Prevedere quali potrebbero essere le evoluzioni nei prossimi anni è difficile, ma la tendenza di bere meno ma meglio invece mi sento di dire che con molta probabilità ci accompagnerà ancora, ed è su lì che bisogna cercare di investire.
Il Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pubblicità. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa pubblicitaria. L'ABC dei domini collettivi si occupa di natura, che nei territori di vita è tutelata dall'uso civico delle sue risorse amministrate dalle comunità locali. Sentiamo la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento.
Il dominio collettivo viene riconosciuto dalla Repubblica come attuazione dell'articolo 9, che conosciamo essere uno degli articoli più interessanti, proprio perché è stato anche modificato recentemente. Sono stati introdotti concetti quali ecosistema, ambiente, paesaggio, biodiversità e poi soprattutto interesse delle future generazioni. Sembrano proprio le parole che hanno animato i domini collettivi da quando sono comparsi sul territorio europeo e poi anche italiano, cioè dal Medioevo in poi. Questi particolari istituti, queste persone, perché poi dobbiamo ricordare che sono persone, hanno sempre messo in atto questa tutela senza bisogno di nessuna remunerazione, quindi questa tutela del patrimonio naturale del loro territorio. Lo facevano anche per ovvi motivi propri di sussistenza, nel senso salvaguardia del luogo dove abitavano, ma anche e soprattutto per nell'interesse di chi veniva dopo di loro, quindi i figli e i nipoti. In questo modo noi abbiamo in Italia un patrimonio naturale di grande valore, che ci viene riconosciuto anche dalle altre nazioni, tant'è che ad esempio i boschi e le foreste di dominio collettivo sono guardati con estremo interesse e anche estrema invidia, mi è stato anche detto da alcuni funzionari del Ministero del MASAF, dagli altri stati europei, che dicono che le foreste in Italia gestite in quel modo non le ha nessuno in Europa. Quindi dobbiamo da un lato dire grazie anche alla legge 168, che avendo stabilito soprattutto nell'articolo 2 che le competenze dello Stato e che cosa la Repubblica tutela e valorizza dei beni collettivi, ha inserito delle parole fondamentali che quindi ormai sono nel dettato legislativo e non possono essere modificate, ovvero li riconoscono come strumenti primari per assicurare la conservazione del patrimonio naturale e la sua valorizzazione, oppure i componenti stabili del sistema ambientale, basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio naturale, strutture ecopaesistiche del paesaggio agrosilvopastorale e soprattutto fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività. Quindi ecco, già qui riusciamo a capire quanto, oltre all'articolo 9, quest'altra legge di rotazione della Costituzione metta davvero sotto chiave un qualcosa che non serve solo a noi che siamo qui oggi, ma servirà soprattutto a chi verrà dopo di noi. Quindi da questo punto di vista i domini collettivi, che ricordiamo comunque anche sotto questo punto di vista, subiscono tutta una serie di attacchi, perché ovviamente le risorse naturali sono molto interessanti dal punto di vista capitalistico o dell'ipersfruttamento, in questo modo hanno finalmente una sorta di maggior tutela che prima non avevano, perché la legge del 27 non riconosceva nulla di tutto questo ai domini collettivi.
Che esempi ci sono in Lombardia di questi domini collettivi, oltre a quelli che abbiamo trattato, come le quadre valtellinesi?
Ci sono diversi esempi, anche se purtroppo in Lombardia sono dormienti. Allora ricordiamo sempre che il dominio collettivo è fatto di terra e persone. Se c'è solo la terra non può essere sottratta, quindi la terra rimane. Manca l'ente esponenziale, cioè la collettività che si mette d'accordo e si dà un ente gestore, ma non può scomparire. E difatti noi sicuramente abbiamo territori in dominio collettivo in regione Lombardia molto più ampi rispetto agli esempi che adesso facciamo, perché sono quelli attivi. Li abbiamo nella zona montana, in questo caso in Valle Camonica ci sono le vicinie, che in questo momento sono circa 16, sono le varie frazioni dei comuni che sono più estesi, ovviamente, dove hanno potuto ricostituire o dove non si sono mai addormentati questa modalità particolare di gestione collettiva del territorio. C'è quella di Ponte di Legno, piuttosto che altre che sono di Ossimo, di Prescaglio, di Pezzo, vari luoghi, e ovviamente loro hanno una gestione importante del patrimonio forestale, perché lì hanno interesse, avevano interesse anche in passato. La tutela particolare che hanno è quella che è simile per altri domini collettivi, cioè bloccano delle parti di foresta che vengono chiamati gazzi, come vengono chiamati anche nel vicino Trentino, quindi qui è interessante lo scambio dialettale, che non possono essere tagliati per circa 50 anni o a seconda del tempo che viene prestabilito. In questo modo rimangono lì intatti e potranno essere utilizzati dopo. È un modo per salvaguardare le risorse e quindi anche qua creare questo servizio ecosistemico che serve non solo a loro ma anche al resto della nazione. Un altro interessantissimo esempio di dominio collettivo che è appena nato lo abbiamo in Val di Scalve. a Oltrepolo, che è una frazione del comune di Vilminore. Qui c'è stato proprio questo processo che abbiamo detto. Loro non sapevano di avere il dominio collettivo, hanno incominciato a sentirne parlare, anche grazie alla nostra trasmissione, grazie alla radio e alle varie attività che facciamo come Università di Trento, e hanno controllato se sul catasto risultasse che alcuni determinati prati e pascoli fossero della collettività, perché ne avevano una memoria molto antica. Hanno controllato, è vero, e in questo momento sono riusciti a ricostituire con il referendum, quindi seguendo l'iter legislativo, hanno ricostituito proprio il dominio collettivo, e quindi loro saranno i gestori di questi territori naturali che sono all'interno dei confini della loro frazione.
Torniamo al Parco Agricolo Sud Milano, alla neonata Comunità del Cibo, che in questi 2 anni di elaborazione ha incrementato le attività, collaborando per esempio all'organizzazione di alcuni mercati dei produttori. Sentiamo l'agricoltrice Francesca Rigoni dell'azienda Grestum di Corbetta, nell'ovest della città metropolitana.
In questi 2 anni di lavoro abbiamo cominciato a mettere un po' insieme i produttori, cercando un po' di farli cooperare tra di loro, e uno di questi piccoli i risultati ottenuti sono appunto la creazione di mercati contadini con all'interno la maggior parte di produttori veri della comunità del cibo, quindi portino proprio i loro prodotti a chilometro zero, coltivati all'interno delle loro aziende o allevati all'interno delle loro aziende, creando un po' un circuito virtuoso, perché mentre tempo fa c'era un pochino più di tempo, un pochino più di sensibilità a volte sul cibo, quindi ci si aspettava che il consumatore avesse il tempo di andare nelle varie cascine a comprare i prodotti, ci si rende conto che con questa vita moderna di oggi tantissimi consumatori, soprattutto anche giovani, non hanno questa possibilità, perché sarebbe un impiego di tempo molto molto importante. Con la possibilità di creare dei mercati in cui ci si ritrova magari una mezza giornata, si ha la possibilità di acquistare da più aziende insieme che fanno vendita diretta, questo può essere un servizio alla comunità, in modo che l'appuntamento sia un appuntamento fisso e andando in un solo luogo si trovano più produttori e quindi si può fare una spesa il più completa possibile. Questo è un po' l'intento dei mercati contadini che stiamo coltivando, come dire. Per le aziende agricole, soprattutto le più piccole, la vendita diretta è fondamentale, perché libera l'agricoltore dal circuito della grande distribuzione che impone i prezzi, mentre quando fa vendita diretta il coltivatore o l'allevatore può determinare il prezzo del suo prodotto, remunerando in maniera corretta anche il lavoro che viene svolto. Spesso purtroppo questo aspetto, quando si vende il prodotto invece al commerciante oppure alla grande distribuzione, questo aspetto è un aspetto che manca totalmente. Infatti molte aziende agricole stanno chiudendo perché sono strette in una morsa di non poter variare il prezzo, perché il prezzo viene deciso esternamente dalla borsa merci, piuttosto che dal commerciante, piuttosto che dalla grande distribuzione, e allo stesso tempo non hanno possibilità di agire neanche dal punto di vista dei costi, perché comunque, soprattutto per quanto riguarda il discorso delle produzioni, il costo delle materie prime aumenta, e aumenta sensibilmente sia per i consumatori ma anche per le aziende agricole, chiaramente, e di conseguenza, aumentando il costo delle materie prime, dell'energia, aumentano anche tutti quei costi di quei prodotti, come ad esempio i mangimi, i foraggi, perché ovviamente tutto purtroppo richiede energia per poter essere trasformato e coltivato. Anche lo stesso trattore, pur usandolo magari pochissimo, però se chiaramente il costo del gasolio aumenta, aumenta anche quello del gasolio agricolo.
Costruire reti può essere un modo per migliorare le condizioni dei piccoli produttori. Sentiamo ancora l'agricoltrice Francesca Rigoni.
Secondo me le strade per cui i piccoli agricoltori possono cominciare ad avere una visione per il futuro è proprio di aggregarsi. So che nella mentalità milanese e lombarda questa cosa non è proprio solita, abbiamo altre regioni che ci portano degli esempi da questo punto di vista, però bisogna cominciare a non guardare solo la singola azienda, ma a cominciare a dire: ma perché non creiamo una rete tra di noi? Non è che siamo concorrenti. Per me il mio concorrente non è un'altra azienda agricola biologica, per me il mio concorrente è la grande distribuzione. Quindi bisogna un po' fare questo cambio di mentalità e di paradigma. Poi sicuramente una cosa che negli ultimi tempi vedo che può funzionare molto è di poter, oltre a offrire il discorso di poter acquistare un prodotto, è anche di cercare di dare un servizio, di dare ancora dell'umanità alle persone. Quando uno viene a fare una spesuccia al mercato contadino è ancora libero di scambiare due parole, si fanno volentieri, piuttosto che un consiglio. Io ho un sacco di clienti che mi chiedono consigli sulle potature, su come fare l'orto, su quando è il momento di... E sono piccole cose che a me non costano niente, ma mi fa piacere, perché allo stesso tempo è un'occasione per scambiare della cultura, degli insegnamenti. Questo è un po', secondo me, l'approccio che vedo per il futuro di un'agricoltura sostenibile e rispettosa sia delle persone che dell'ambiente. Questa è un po' l'idea che bisognerebbe portare avanti. So che è molto difficile perché purtroppo le realtà piccole non sono molto ascoltate, non sono molto forti, però se ci si mette un po' più insieme probabilmente si riesce ad ottenere qualcosa di più importante.
Il mio pensiero per il parco è proprio questo, di dare ascolto. Se vogliamo tenere vivo questo Parco Agricolo Sud, la prima cosa che dobbiamo tenere viva sono le aziende agricole, perché se chiudono le aziende agricole non c'è più nessuno che presidia il territorio.
Sulle prospettive della comunità del cibo del Parco Agricolo Sud Milano sentiamo adesso Laura De Biasio, animatrice del gruppo di acquisto solidale di Opera, uno dei promotori della nuova esperienza che collega produttori e consumatori.
C'è il senso della comunità. Quando si va in un mercato chilometro zero, si parla con i contadini, si chiede consigli, si danno consigli ed è un modo di rapportarsi umano. I GAS sono una versione di quello che è questo senso della comunità, senso di proporre le cose giuste, il cibo giusto, l'agricoltura sostenibile, l'agricoltura fatta secondo tutti i santi crismi e soprattutto un'agricoltura che tiene in considerazione il valore umano dei lavoratori, i lavoratori trattati giustamente e correttamente. Il GAS è una vetrina dei prodotti, per una buona parte coltivati nel nostro territorio, quindi nel Parco Agricolo Sud Milano, dai piccoli agricoltori. I nostri GAS sono quelli che trasferiscono i prodotti e ne fanno una giusta proposta, offerta ai propri associati e ne danno anche le giuste spiegazioni. Sono diventati punti di aggregazione. Questo è importante in un momento in cui la solitudine è uno dei mali più diffusi. Brevissima storia. Il primo GAS nasce a Fidenza, in provincia di Parma, nel 1994. Il trend di crescita è stato molto alto. L'attuale situazione vede la presenza di circa un migliaio di GAS in tutta Italia, perlomeno un migliaio di quelli censiti. Poi probabilmente arriviamo forse anche a 2000, inserendo quelli di cui non c'è tracce dal punto di vista formale. La presenza per regione è molto diversa. Siamo a 8 GAS in Sardegna, ma siamo a 200 in Lombardia. E i 200 in Lombardia coinvolgono 200.000 persone. La spesa media attraverso i GAS annuale nazionale è di 90 milioni di euro, con un consumo per associato di circa 2.000 euro all'anno. Com'è l'attuale situazione dei GAS? Con un picco sicuramente di crescita altissimo durante la pandemia, i GAS hanno rappresentato un tipo di servizio dedicato ai propri associati in maniera notevole, quindi con consegne a domicilio, cercare di venire incontro alle persone più fragili, agli anziani, quindi si è visto un picco altissimo di adesioni. La situazione attuale vede un certo regresso in termini di adesioni, perché la grande distribuzione, il supermercato, ha portato alla ribalta il biologico. Poi che sia il biologico giusto o il biologico non giusto, questo è un altro discorso, però pur essendo in una certa regressione o perlomeno stasi, i gas comunque hanno un aspetto che la grande distribuzione non riesce a dare, ed è quel famoso senso di comunità. Ci deve far pensare di andare avanti magari con delle novità o con delle introduzioni che possono usufruire di questo senso di comunità ed estenderlo ad una comunità più vasta. Parlando del gas di Opera, abbiamo fatto delle piccole introduzioni che sono servite a renderci più, se vogliamo, invitanti. È chiaro che i prodotti chilometro zero sono prodotti di primo ordine, però come gas di Opera abbiamo introdotto la conoscenza della ricchezza enogastronomica italiana. Di conseguenza ci sembrava giusto poter far conoscere e addirittura creare una conoscenza più approfondita con l'invito dei produttori. Non siamo in regressione come gas e a mio parere i gas dovrebbero cominciare a entrare in un'area di proposta di servizi oltre che di prodotti. E i servizi possono essere di una comunità energetica, possono essere quelli di lavorare sul territorio per creare magari start-up, lavorare con i giovani, vedere nell'economia circolare un punto di economia interessante. Quindi è l'uscita dal chiuso del gas ed entrare molto di più all'aperto, a contatto con la comunità.
Al Verzere di Leonardo lasciamo la comunità del cibo del Parco Agricolo Sud Milano per approfondire le proprietà della curcuma, una spezia diventata più nota negli ultimi anni per alcune proprietà nutrizionali. Ce la racconta per la nuova rubrica Buono e Chiaro il tecnologo alimentare Giorgio Donegani.
È una spezia che ha delle proprietà molto interessanti. Da sempre diffusa in India, al Pakistan, è stata studiata sin dall'inizio perché da noi occidentali, perché in effetti si è constatato, come un po' aveva fatto anche Ansel Keys quando aveva fatto la dieta mediterranea, aveva analizzato, ha seguito per anni il rapporto tra la malattia e le abitudini alimentari di 7 paesi e si era accorto, allo stesso modo hanno fatto altri scienziati, e si sono accorti che dove c'è un consumo di curcuma elevato per abitudine ci sono incidenze molto inferiori di alcune patologie, anche tipo quelle degenerative cerebrali. Da lì è nata un po' questa idea di studiarla bene e si è scoperto che effettivamente contiene un principio, la curcumina, che ha un potere protettivo interessante, non è solo antiossidante ma è capace di anche attivare determinate cellule del nostro sistema immunitario. Questo è un po' il segreto della curcuma.
Un segreto che però non basta per poterne beneficiare a usarlo in una dieta normale.
È un segreto che in effetti noi non riusciamo a sfruttare per una serie di motivi. Il primo è comunque che noi siamo sempre molto legati all'idea dell'alimento magico. Io stesso la parola superfood tendo a non usarla perché è esposta all'idea che l'importante sia un singolo alimento e non la dieta nel suo complesso. Poi soprattutto quando importiamo alimenti che non ci sono propri nella nostra cultura, come la curcuma, ci focalizziamo sull'alimento anche dimenticando quella che è la cultura di consumo che è stata costruita nei paesi dove questo alimento è d'uso. Nello specifico, noi prendiamo la curcuma e ce la mangiamo nel modo più assurdo possibile. Ho visto delle sbrisolone piene di curcuma che sapevano di risotto allo zafferano, io robe di simili. La cosa fondamentale è che della curcumina che c'è all'interno di questa spezia, così com'è, noi ne assorbiamo una quantità irrisoria, praticamente vicina allo zero. La curcuma da sola noi sostanzialmente, come la mangiamo, la eliminiamo più o meno, un minimo proprio riesce ad essere assorbito. Infatti i popoli dove la usano spesso la consumano assieme ad altre spezie, in particolare c'è la piperina, che come dice il nome è tipica del pepe, che è un'altra sostanza che quando viene associata alla curcumina ne aumenta esponenzialmente la questa biodisponibilità. È anche il motivo per cui, se andiamo a vedere il curry, se andiamo a vedere le spezie utilizzate a base di curcuma in India, per esempio, non sono mai curcuma pura e basta, sono sempre mescolate con altre spezie, c'è il curry più forte, quello più leggero, però il pepe è una costante. Ma anche l'industria farmaceutica, che sta sfruttando l'idea della curcuma per quelle che sono le sue virtù, ma con un occhio particolare anche al fatto che sia effettivamente disponibile per il nostro organismo, negli integratori che stanno avendo parecchio successo, l'associa praticamente sempre alla piperina. Questo è un po' un nostro vizio, quello di importare l'alimento magari che è effettivamente prezioso e positivo per il nostro organismo da paesi dove questo alimento ha maturato però una tradizione per cui di fatto le popolazioni locali sono riuscite a ottimizzarne l'assunzione per avere il massimo del valore che può dare.
Per le storie agroalimentari Paolo Ambrosoni recensisce il libro Ti ho sconfitto Felce Aquilina dell'agronomo Giambattista Rigoni Stern, vicenda di cooperazione agricola per la ricostruzione della Bosnia dopo la guerra nella ex Jugoslavia. Sentiamolo.
Ti ho sconfitto Felce Aquilina, il racconto della transumanza della pace da Asiago e Varrendena a Srebrenica di Giambattista Rigoni Stern, Comunica Edizioni nella collana I Libri di Papillon 2019. Giambattista Rigoni Stern, figlio dello scrittore Mario Rigoni Stern, è laureato in scienze forestali ed è stato funzionario dell'ufficio agricoltura della comunità montana dei 7 comuni di Asiago. È esperto conoscitore di malghe, pascoli e boschi. Il libro nasce dalla necessità di dare testimonianza del progetto di cooperazione internazionale per la rinascita di un piccolo allevamento domestico nella Bosnia, falcidiata dalla guerra. Sulla colonna dell'Ortigara, le montagne del primo conflitto mondiale, parte della memoria dell'autore, come ricorda Rigoni Stern, uomo dell'altopiano, sta scritto «per non dimenticare», e così come non bisogna dimenticare Srebrenica a 30 anni dal massacro. Per Rigoni Stern la pace è impegno specifico attraverso il quale l'uomo innesta la propria azione in quella della natura e ne completa il disegno fruendo saggiamente delle sue risorse e governandola. Il tutto è un inizio nel 2018, fresco di pensione dopo 30 anni di servizio. L'incontro con l'attrice Roberta Bigiarelli che gli racconta il suo progetto di animazione teatrale a Srebrenica. Il suo entusiasmo è contagioso e da lì il primo viaggio in Bosnia in un contesto pacificato ma con ancora i segni di quella frattura che l'aveva sconvolta. E quel paesaggio tanto simile al suo altipiano, stessa altitudine, stessa vegetazione. Una sorpresa, però, poco piacevole. I pascoli coperti della felce aquilina, specie tossica per gli erbivori domestici, risultato evidente di anni di abbandono. Da qui la sfida per rigenerare i pascoli e il progetto della transumanza della pace, per recuperare il tessuto economico e sociale e il paesaggio di un'area rurale. Vengono individuate due aree marginali su cui intervenire a sostegno degli allevatori, così da evitare l'abbandono definitivo dei territori. Inizia così un percorso che ha durato 10 anni e 54 viaggi e che Rigoni Stern racconta nel libro. Dagli incontri con i sopravvissuti e i loro ricordi per superare la diffidenza e intaccare il muro di incomprensione e rancore. Poi l'analisi del sistema agropastorale, la pianificazione del progetto, la raccolta fondi, la realizzazione e infine il monitoraggio. Il recupero del pascolo, il ripristino dell'allevamento domestico, la ricostruzione della filiera casearia, così da far ripartire un'economia casalinga, la formazione degli allevatori sullo stile delle cattedre ambulanti di agricoltura, buone pratiche, competenze, visione d'insieme e lavoro sul territorio. Un percorso virtuoso ed efficace, raccontato con passione, che ricostruendo un tessuto socio-economico rurale riesca a portare armonia e a contribuire, almeno in parte, a creare le premesse per una società civile più stabile e lenire i dolorosi ricordi di una guerra fratricidia. Il 1 gennaio 2010 la transumanza della pace prende il via con un grande camion che trasporta le prime 48 manze di razza rendena. Seguiranno negli anni successivi altri trasporti per un totale di 130 manze, il tutto reso possibile da diversi contributi pubblici e privati, tra cui anche parte dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese. Una sfida. Non tutto è andato come avrebbero voluto i promotori e i sostenitori. Con una certa soddisfazione, che non nasconde anche un po' di amarezza, Rigoni Stern conclude dicendo «Io posso dire di averci provato». E lì, dove sono stati seguiti i miei consigli, la felce aquilina io l'ho sconfitta. Ti ho sconfitto, felce aquilina, il racconto della transumanza della pace da Asiago e Varrendena a Srebrenica, di Giambattista Rigonister, Comunica Edizioni 2019, 159 pagine, 15 euro.
È tutto per questa puntata del Verziere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.